Buongiorno o buonasera, buon mattino, buon pomeriggio. Ogni momento è buono per ascoltare Atariteca. Specialmente questo nuovo episodio extra sul sempre mitico Nolan Bushnell.
Gaming che ti rendono giovane!
Bentornati all'Atariteca, il podcast più buongiornista di Spreaker, iTunes e Spotify. Vi è piaciuta l'introduzione di Maurizio Paradiso, detto anche amichevolmente Morris Paradise? È bello, eh? Un buongiorno così, ragazzi, non si deve negare mai a nessuno e tutti lo dovrebbero avere con una voce del genere. Non bisogna resistere a Morris, bisogna farsi trascinare. Vi dicevo, eccomi di nuovo qui tra voi podcastari della Atariteca, perché mi sono fatto particolarmente ispirare da un messaggio che qualcuno, anzi da un link che qualcuno ha lasciato sul gruppo di Atariteca su Telegram giusto l'altra settimana. Riguardava il presidentissimo di Atari, Nolan Bushnell, il primo presidente, e ho pensato che dopo esserci guardati indietro alla sua presidenza in Atari dal 72 al 78 con un bellissimo podcast che ho fatto quando eravamo i cugini del terribile con il buon Emiliano Buttarelli, podcast che tra l'altro ha fatto il giro del globo senza passare dal via diverse volte, molte volte tra l'altro, e poi aver avuto anche un quadro completo della situazione perfino su Atari Games nella trasmissione di Nerd. Ovviamente entrambi questi podcast che vi ho citato erano supportati dal buon Gianluca Santilio dell'archivio del signor Santilio. Io ho pensato bene che potremmo arrivare a vedere che cosa è successo al presidente più baldanzoso della Silicon Valley una volta che se ne è uscito dalla sua azienda che aveva fondato. Pensavo che magari potrebbe essere carino approfondire la questione. Ed ecco infatti che prende forma questo episodio dell'Extrateca, un episodio extra di Atariteca che si colloca tra la stagione 1 appena terminata e la futura stagione 2. Diciamo che questo episodio fa parte della stagione 1.5 di Atariteca, che conterà gli episodi che mi verranno in mente durante quest'estate, chissà. Potrebbero essere 1, potrebbero essere 10, potrebbero non essercene più. Vedremo. Comunque, ecco, la storia di Nolan Bushnell è comunque abbastanza corposa e io non posso risolverla con una puntata sola di Atariteca che mediamente dura una ventina, 20-25 minuti. Quindi l'ho splittata, la splitterò in non so ancora se in 2 o 3 episodi, e questo è il primo che vertirà sulla vita di Nolan Bushnell quando si distaccò da Atari per andare a formare Pizza Time Theater, ovvero, come molti esperti di storiografia atariana usano dire, il suo secondo più grande successo e il suo primo fallimento. Quindi a voi, vi rimando ovviamente all'ascolto di questa puntata, vi ricordo il gruppo Telegram di Atariteca per le discussioni, Atariteca Channel per gli aggiornamenti, e Chi non corre è perduto, che è il nome del mio blog personale su cui potrete trovare tutti i contenuti in formato testuale, contenuti atariani, non atariani, generalmente di retro gaming. Quindi partiamo con il buon vecchio Nolan, a voi! Inizio questo pezzo precisando una cosa fondamentale. Nolan Bushnell è nato con l'indole del ristoratore. E questo è tanto vero quanto è vero che Jack Tramiel,
donne, è arrivato l'arrotino,
avesse l'indole del bottegaio. Quando arriva in California nel 1969, appena uscito fresco fresco dall'Università dello Utah, già pensa ad aprire un ristorante. Lo rammenta sempre durante le partite al gioco da tavolo Go con Ted Dabney, suo collega e amico nella leggendaria azienda Ampex della Silicon Valley. Nei loro primi anni di collaborazione insieme, Dabney è in pratica l'esecutore, rifinitore materiale delle mille innovative visioni di Nolan Bushnell. E in quella prima fase delle loro rispettive carriere, quando nessuno dei due aveva ancora capito cosa fare della propria vita, vanno in giro insieme per ristoranti, li guardano, vedono come funzionano e cosa vorrebbero cambiare. Nolan è rimasto molto segnato dalla sua esperienza di lavoro estivo presso un Luna Park durante l'università ed ha l'idea fissa di mettere su un ristorante che sia tipo un Luna Park, o perlomeno restituisca quel genere di sensazioni. L'anno successivo, nel 1970, Dabney e Bushnell iniziano a lavorare su Computer Space, il primo videogioco commerciale a gettoni del mondo. Ma Bushnell non abbandona l'idea del ristorante, la tiene sempre come piano di riserva. Dopo le cose andranno come devono andare. Nel 1972 con Dabney fonda Atari e il successo eccezionale di Pong fa sì che i suoi progetti di ristorazione passino definitivamente in secondo piano almeno per un paio d'anni.
Ma che roba, fa schifo questo posto.
Io invece lo trovo favoloso.
Boh. Senti te, me lo trovi un tavolo?
Perché tento lo sai cercare.
Ma senti che vuol fare questo pirla.
Pirla, a un brutto stronzo. Pirla ci sarà te qua, zozza frascica sfacciolata rotta un culo di tua moglie, capito?
Andiamocene, Cicci, qui mi si manca di rispetto.
Sì, sì, Gioia, andiamo via. Voi.
Ma ando cazzo andate? Ah, vedi questi. Beh, scusi, ma voi siete forestieri, no? E forse non ce lo sapete, ma questo è un ristorante dove si dichiara le parolacce proprio per attirare i clienti, capito? Per motivi turistici.
Va bene, ma lei però un po' esagerato, c'è andato pesantuccio, eh?
No, adotto, ma quale pesantuccio? Se dicessi quello che penso veramente, allora sì che sarebbero cazzi suoni.
Una partita dopo l'altra, la fortuna di Atari si ingigantisce, prima con i cabinati e poi con le console da casa. Ma nonostante tutto, Nolan Bushnell continua a rimuginare sul suo sogno di ristorazione. Gli viene in mente che il suo ristorante può anche servire ad Atari per testare sul campo i propri prodotti, dando alla società il polso della sua efficienza nel campo dell'intrattenimento. A questa intuizione contribuisce molto il modo in cui i videogiochi, in quel preciso momento storico, un media completamente nuovo in emersione, siano generalmente percepiti dai vecchi media come TV e giornali. Infatti, esattamente come accadrà anni dopo qui da noi in Italia, i videogiochi sono dipinti come strumenti del demonio e i luoghi che li ospitano sono fonti di perversione e vizio. Allo stesso modo, negli Stati Uniti, all'inizio degli anni 70, i videogiochi e i luoghi dove li potevi trovare più spesso, ad esempio bar defilati, stazioni di servizio o sale giochi, vengono rappresentati dai giornali come fucine di decadimento morale. A Bushnell questa immagine negativa delle sale giochi sta profondamente sul cazzo e pensa di combatterla utilizzando la sua vecchia idea del ristorante. Sì, però orientandolo alle famiglie. È un'intuizione geniale e anche molto conveniente perché può tornare utile ad Atari per espandere il suo potenziale bacino di clienti. L'idea infatti funzionerà alla grande e alla lunga finirà per cambiare la percezione popolare dei videogiochi arcade in tutta America. Comunque, tornando alla narrazione attuale, intorno al 1974 Bushnell inizia a chiamare il suo progetto di ristorante Atari Coyote Pizza. Racconta spesso la storia di clienti che possono assistere a uno spettacolo divertente mentre consumano un pasto servito da camerieri travestiti da coyote. Intanto però nei corridoi degli uffici Atari compare un grosso ratto grigio. I dipendenti indossano spesso quel costume in occasione di eventi aziendali e il personaggio diventa ben presto familiare. Bushnell lo chiama Rick Rat e due anni dopo, quando Warner Communication acquisterà Atari, il costume da topo potrà essere spesso visto abbandonato su una sedia nell'ufficio di Bushnell. Rick Rat era ormai la mascotte non ufficiale di Atari. Durante le trattative con la Warner, Bushnell propone anche l'idea di avviare un ristorante pizzeria con annessi videogiochi arcade, ma la controparte è interessata a tutto fuorché a quello. Così, con l'arrivo dei nuovi padroni che pretendono di gestire alla loro maniera, Nolan non è più il possessore della sua creatura e si sente più che legittimato a sviluppare il suo vecchio sogno del ristorante. L'incarico per il perfezionamento del primo ristorante Atari viene conferito a Gene Lundrum, il responsabile della campagna marketing della console 2600.
Aiurbrenner, accompagna la signora Colmarchese al tavolo vicino al cesso, corri, va.
Vedi qui, prego. Allo,
va a servire, no?
Grazie. Amonè, oggi sono stato al comune.
Beh?
E le carte sono pronte.
E se le carte sono pronte, perché non te ci pulisci alcuno?
Durante il processo di sviluppo di Lundrum, molte cose cambiano e altrettante vengono messe a punto. Innanzitutto la mascotte di Atari, quel famigerato Rick Rat, deve cambiare nome. Ci vuole un nome molto meno aggressivo e visto che il ristorante si dovrà rivolgere principalmente ai bambini, sarebbe buona creanza che non ci fossero ratti di mezzo. Sulle prime Rick Rat diviene Big Cheese, ma una ricerca rivela che il nome è già stato preso da un'altra società. Così Lundrum e i suoi si mettono di impegno e tirano fuori dal cappello Chuck E. Cheese, un nome che per essere pronunciato necessita di fare tre sorrisi, un nome in tre sillabe proprio come quello di Mickey Mouse, un nome con in mezzo una lettera I che sta per Entertainment, un nome che fondamentalmente piace da morire a Bushnell. Lundrum sottolinea anche la necessità di avere un'atmosfera adatta alle famiglie e quindi priva di adolescenti turbolenti che fanno casino ai tavoli. Quegli stessi adolescenti che all'epoca vengono poi anche dipinti dai media come un gruppo demografico pericoloso, la cui unione con i videogiochi del diavolo non può fare altro che generare mostri. L'intrattenimento poi sarà fornito da personaggi animatronici che cantano canzoni ed eseguono siparietti ogni 8 minuti mentre i commensali sgranocchiano pizza. Bello, tutto ok. C'è solo un piccolo problema. Nel 1977 non esistono fabbriche che producono robot e animatroni, così come non esistono i televisori ad alta definizione e i videotelefoni. I robot sono un sogno che George Lucas sta spacciando al cinema con il suo Star Wars. Quindi, se vuoi vedere quel sogno avverarsi, te lo devi necessariamente creare da solo. E proprio questo fece Bushnell, mettendoci a lavorare sopra personale Atari e personale di ditte esterne, e di fatto incoraggiando i suoi ingegneri a sperimentare tecnologie futuristiche al di fuori del regno dei videogiochi, come ad esempio i videotelefonini, con il progetto chiamato Phony, e le telecamere computerizzate e i dispositivi di telecomunicazione per i non udenti. Diverse persone svilupparono i personaggi robotici animati che in seguito avrebbero abitato le mura del primo ristorante Atari a San José. Venne battezzato Pizza Time Theater. Dapprima accoglie solo torsi superiori costretti all'interno di finte cornici, ma poi arriveranno anche veri e propri automi e a figura intera. Bob Fleemate, direttore artistico di Atari, ridisegna Chuck E. Cheese e gli altri personaggi che popoleranno tutto il ristorante. Gli ingegneri della Cheyenne Engineer forniscono i disegni meccanici per i primi animatroni, che sono mossi da pistoni pneumatici e attivati tramite un computer grazie a un apposito nastro a bobina che porta il programma e che quindi può essere copiato e spedito in ogni altro negozio del futuro franchise. Il primo Atari Pizza Time Theater apre sulla South Winchester Boulevard a San José il 16 maggio 1977. Per la comunità è un vero evento e riceve un'accoglienza più che positiva, con tanto di sindaco di San José lì presente per inaugurare l'impresa. Anche gran parte dei dipendenti Atari che hanno collaborato sono presenti lì per festeggiare. Sin dall'inizio l'atmosfera del ristorante è rumorosa e chiassosa, proprio come fosse un Luna Park itinerante con giostrai e imbonitori che strillano agli angoli. E questo stile diviene uno dei marchi di fabbrica del franchise. All'interno non è diverso. in una combinazione vorticosa di luci sgargianti e rumori elettronici ininterrotti, Nolan Bushnell contempla tutto in estasi. È al settimo cielo. Quel cazzo di ristorante è proprio come se l'era sempre immaginato. Umorismo e sfacciataggine sono ovunque. Le 100 macchine da gioco installate nella struttura operano con gettoni personalizzati, timbrati con l'effigie di Chuck E. Cheese. Sul retro di ogni gettone c'è stampato il motto «In pizza we trust». Nolan sorride raggiante in una foto scattata quel giorno, felice di vedere il suo ristorante dei sogni finalmente trasformato in realtà, ma nel frattempo in Atari le cose non si mettono bene per lui. Il management della Warner non è per niente divertito da tutto quel circo intorno a un semplice ristorante e piuttosto si chiede quanto siano venuti a costare i robot cantanti che ci stanno dentro. La realtà è che non vogliono avere niente a che fare con il settore della ristorazione e per loro è soltanto un enorme spreco di denaro e risorse. Così, per mantenere vivo il suo sogno, nel 1978 Nolan Bushnell acquisisce il ristorante Pizza Time Theater di San José e anche tutti i diritti sul marchio direttamente da Atari. Cioè, lo fa mentre è ancora presidente di Atari, pagando tutto solo, tra virgolette solo, 500.000 paper dollari. È una mossa astuta e lungimirante, dato che proprio alla fine di quell'anno le divergenze tra lui e il management di Warner diventeranno incolmabili e dopo una seduta di fuoco del consiglio di amministrazione dove Manny Gerrard lo fustiga per le basse vendite della console VCS durante la precedente stagione natalizia del 77, Nolan è costretto a lasciare l'azienda nel novembre del 78. Aveva 35 anni e un conto in banca milionario e si poteva concentrare completamente sul suo secondo grande successo e anche sul suo primo fallimento della vita, ovvero Pizza Time Theater. Finisce qui la prima parte di questa extrateca dedicata alla vita post-Atari di Nolan Bushnell. Ora vediamo di riuscire a trovare il tempo e il modo di fare anche la seconda o probabilmente la terza parte, chissà quante puntate mi prenderà, non ne ho idea. Fatto sta che il prossimo passo sarà sicuramente l'era di Catalyst e sicuramente la costituzione della società anti-Atari. O almeno quella che doveva essere l'anti-Atari, ovvero Sente Technologies. Vabbè, comunque vedremo. Nel frattempo vi do l'appuntamento sempre qui sulle frequenze di Atari Tech, anche se Atari Tech al momento è sospesa, sapete com'è, io sono sempre così, nella zona di controversia, sono sempre lì. E vi rimando sempre anche al gruppo Telegram di Atari Tech, insomma. In ogni caso, state bene, signori. Godiamocela quest'estate, che ormai è arrivata, dai. È un po' strana, lo so. E se proprio non sapete cosa fare, lasciate un commento su iTunes. Dai, a risentirci sull'Extrateca!